Giulia, come hai trovato la forza di parlare del tuo dolore?
Dopo un po' sei talmente disperato che lo fai per forza. Nel senso che quando per tanto tempo nessuno ti crede e tu stai sempre male per un motivo o per l'altro, in un qualche modo dopo un po' ti fai sentire perché non ne puoi più. È proprio un non ce la faccio più, adesso mi ascoltate o io impazzisco.
Che delicatezza e soprattutto che vulnerabilità già emerge. Mi sa che è una puntata molto delicata questa di Sexbox, che parte ovviamente con la nostra sigla. Sexbox. E ciao a tutti, bentornati da Alessia, ciao alla nostra Gaia Polloni, la psicosessuologa di Sexbox. Ciao Gaia.
Ciao Ale e ciao ragazzi.
Giulia, Jacopo, che ci hanno già introdotto il nostro tema del giorno. Oggi, insomma, siamo in una formazione un po' insolita. Io e Gaia siamo un po' in solitudine da questa parte dello studio, ma anche la nostra Natasha, che presto però tornerà ovviamente a registrare con noi. E oggi parliamo di un tema, dicevamo, molto delicato, perché ci sono questi due termini, questo piacere e dolore, due termini proprio in antitesi tra loro, che sembra difficile possano coabitare nella stessa esperienza, che è quella del sesso. Però effettivamente, insomma, ci sono delle situazioni dolorose che ci si porta nell'intimità. Questo accade forse più spesso nelle donne, ma ci sono anche situazioni maschili che riguardano il dolore nell'eros. Ed è un tema però, mi sembra di capire, molto ricco, un po' controverso anche da un punto di vista scientifico, e in questa cosa Gaia ci devi un po' illuminare. Avremo bisogno di voci di esperti diverse oggi, perché ci sono tante implicazioni. Quindi possiamo magari già cominciare a dividere per macro categorie delle cause del dolore, non so, fisiche, meccaniche, psicologiche, illuminaci.
Ma quando parliamo di dolore dobbiamo pensare che esiste un dolore acuto, esiste un dolore cronico. Oggi parliamo principalmente di dolore genitopelvico e di dolore pelvico cronico. Sono tante le patologie che possono causare questo tipo di dolore. Una delle più nominate di recente è proprio la vulvodinia, che in realtà fa riferimento ad un dolore vulvare persistente da almeno 3 mesi, che spesso viene riferito dalle pazienti come un dolore urente, però in assenza di una causa organica specifica, per esempio infiammatoria, infettiva, neurologica. E diciamo che è una patologia piuttosto comune, circa il 15-16% delle donne si suppone che, ed è sottodiagnosticata tra l'altro, che possa soffrire di vulvodinia. Poi ci sono le neuropatie del pudendo, poi ci sono altre malattie come l'endometriosi, anche questa comune, insomma, se pensiamo che tra il 10-12% delle donne possono soffrire, ma anche cose più, passatemi i termini, banali o comuni come cistiti ricorrenti, che poi possono sfociare in cistiti postcoitali ricorrenti o cistiti interstiziali, piuttosto che vaginiti, candidosi ricorrenti. E ovviamente poi c'è il dolore maschile, che anche qui può essere un dolore pelvico cronico, quindi non avere una causa specifica, oppure essere un dolore di un organo, per esempio le prostatiti croniche, piuttosto che un dolore scrotale. Insomma, sono tante le tipologie di dolore e anche le ripercussioni, perché ovviamente convivere con del dolore genitopelvico cronico significa verosimilmente avere anche un dolore sessuale o comunque una sessualità compromessa, una relazione compromessa, e anche dal punto di vista psicologico ci sono delle ripercussioni. Poi magari ne parleremo.
Assolutamente, ragazzi, insomma, abbiamo già intuito dall'intro che Giulia è stata particolarmente coinvolta nel suo percorso da questo genere di disagio, chiamiamolo così. Tu hai parlato di vulvodinia, hai citato anche le neuropatie del pudendo, abbiamo detto, forse sono venute un po' alla ribalta nell'ultimo periodo perché ci sono moltissime attiviste, moltissime influencer anche che stanno portando la loro esperienza per farle conoscere, anche per battersi un po' affinché si sentano più ascoltate, perché dicevi anche che non sono neanche così facili da diagnosticare.
Assolutamente no.
E allora io direi, ascoltiamoci prima una clip che ha realizzato proprio la nostra Natasha, che ha incontrato una ginecologa, una appunto specialista in ginecologia e ostetricia, la dottoressa Elena Cattoni, che ci spiega proprio qualcosa di più.
Il dolore può essere sostenuto da una condizione particolare che si chiama nevralgia del pudendo. La nevralgia indica una sofferenza delle terminazioni nervose del nervo pudendo, che è il nervo misto, quindi motorio e sensitivo, che nasce dalla schiena, più o meno dalla zona lombare, e innerva tutto il pavimento pelvico. Ha due porzioni, una interna, quindi che decorre lungo la muscolatura del pavimento pelvico, poi esce dal bacino attraverso un piccolo canale che si chiama canale di Alcock, che per poi arrivare superficialmente a livello della vulva. Quindi di conseguenza, se c'è una, come dire, un'infiammazione che può derivare da compressione o da stiramento del nervo pelvico o da infiammazione stessa, si può generare la nevralgia del pudendo, che si manifesta principalmente con dolore. La sintomatologia può essere di diverso tipo e i sintomi ginecologici sono vari, da interni, dolore pelvico, a esterni, bruciore, prurito. Cioè proprio il dolore non è dicotomico, o c'è o non c'è, è piuttosto un colore, e in realtà dico sempre alle pazienti che più che essere un colore è una scala di colore, una sorta di arcobaleno, quindi le pazienti che hanno la nevralgia del pudendo possono riferire diverso tipo di dolore, tra cui anche il dolore durante i rapporti. Spesso purtroppo quando parliamo di nevralgia del pudendo parliamo di una condizione abbastanza frustrante. Frustrante non solo per il paziente, ma frustrante anche per il medico, e la frustrazione del paziente può nascere dal fatto che spesso non si sentono compresi, non si sentono ascoltati. E per il medico invece la frustrazione nasce dal fatto che, proprio in virtù del fatto che la paziente non è stata precedentemente ascoltata, ha girovagato per tanti ambulatori ed è arrivata alla reale diagnosi dopo tanti anni. È stato pubblicato un lavoro dove si dice che in media sono 7 anni, dal momento in cui nasce il sintomo al momento in cui si arriva alla diagnosi. Quindi la frustrazione del medico nasce effettivamente dal fatto che dopo così tanti anni anche ottenere un risultato clinico non è così evidente, o soprattutto non è così immediato. Il fatto che la paziente non si senta ascoltata può nascere da un misunderstanding del campo medico, nel senso che per parlare di nevralgia del pudendo dobbiamo un pochino discostarci dalla dicotomia dolore è un sintomo, devo trovare la patologia, perché spesso e volentieri non troviamo la causa che ha scatenato l'infiammazione, ma troviamo l'infiammazione. Se la paziente riferisce che ha dolore, il sintomo esiste, e se persiste da più di 6 mesi non è più un sintomo, ma è la malattia.
Sex box. Ecco, quindi insomma abbiamo già imparato a conoscere questo termine, neuropatia del pudendo, abbiamo capito che è un'area molto particolare perché oltre ad essere innervata implica che ci siano più organi che vengono in qualche modo coinvolti, parliamo di apparato urogenitale, quindi questo fa già capire che forse c'è bisogno anche di essere supportati su più fronti da più specialisti. E nella nostra intro c'era la nostra Giulia che parlava di un senso di solitudine, e che effetto ti ha fatto ascoltare le parole della dottoressa, Giulia?
Beh, prima di tutto lei è la mia ginecologa, ecco. Io la adoro, è grazie a lei se sono potuta arrivare a una diagnosi per i miei vari problemi. Ed è bello sentirsi ascoltati, perché io ho avuto brutte esperienze con altri medici che semplicemente mi dicevano: no, ma è normale che tu abbia dolori durante i rapporti, durante le mestruazioni e così via, per diversi problemi che io ho avuto. E in realtà poi io ho dovuto anche fare un piccolo intervento, questo prima di scoprire problemi al pavimento pelvico e così via, perché ho avuto un problema con l'imene che si era rotto in modo, tra virgolette, sbagliato, nel senso non completamente, l'hanno dovuto sportare. Però per mesi ero lì, mi fa male, anche il mio ex partner mi diceva: boh, ma nel senso, non capiva, e non è che mi ascoltasse proprio.
Insomma, adesso ti senti meno sola, se non altro, ti senti più compresa.
Assolutamente, anche perché comunque con come siamo collegati oggi è facilissimo trovare persone online che purtroppo poi alla fine hanno i tuoi stessi problemi, ma con cui puoi fare un po' comunità, insomma, e non sei mai solo, per fortuna. Cioè, quello che ti dice: guarda, questo medico qua è perfetto per i problemi che hai tu, perché ascolta un sacco. C'è quello che invece ti dice: guarda, che io facevo questi, che ne so, questo tipo di yoga che mi ha aiutato un sacco anche a rilassarmi e poi andava meglio. Quindi adesso non sono più sola, però è stato un percorso di tanti anni veramente travagliato.
Ecco, adesso ti creiamo un nuovo link perché c'è qualcun altro insieme a noi oggi. Ci colleghiamo immediatamente con la nostra ospite che è Elena Pellanda. Benvenuta Elena.
Grazie mille a voi, buongiorno a tutti.
Elena, tu hai una storia molto simile, se vogliamo, a quella di Giulia. Credo che sia fatta appunto di insomma, un ascolto prima di sé e poi la ricerca anche di un aiuto esterno. Un percorso che tu hai anche creativamente in qualche modo svoltato, diciamo così, grazie alla realizzazione di un progetto molto importante di cui ci parlerai, che è proprio sul territorio ticinese. Dicene un po' di più.
Allora, io a fine 2017, per via di una manovra maldestra di una medico assistente, mi è stato traumatizzato il nervo pudendo. Questo l'ho saputo dopo, perché il primo impatto di questo forte trauma è stato un dolore urente, appunto un bruciore fortissimo, scosse elettriche, sensazioni di aghi. Io poi ho perso la sensibilità agli organi genitali, ho avuto problemi non solo, qui si punta molto giustamente l'attenzione sui problemi sessuali, però un trauma a un nervo devasta la vita, quindi vuol dire che uno non può neanche sedersi, non può vivere una vita quotidiana, non riesce a mettere pantaloni attillati, ha dolore costante dalla mattina alla sera, quindi vuol dire che ti devasta completamente, portandoti anche all'impossibilità di lavorare, di avere una vita quotidiana normale. Io ho passato tante giornate a letto devastata da questo dolore. Il dolore, appunto, il dolore cronico è così forte per la sua tipicità, che non va un segnale diretto come quello acuto dalla periferia al cervello, al sistema nervoso centrale, ma passa attraverso altri circuiti che sono anche quelli delle emozioni, quindi un dolore viene amplificato. E la tipicità del dolore cronico, quindi della vulvodinia, della nevralgia del pudendo, che sono tra l'altro le stesse cose, o la vestibolodinia e così via, è che con gli esami diagnostici normali, quindi che può essere un attacco piuttosto che una risonanza, piuttosto che una sonografia o altri esami magari che si fanno con lo SWAP, non si vede nulla. Quindi la prima cosa, il medico deve ascoltare il paziente e credere al suo dolore, cosa che non avviene, perché purtroppo la medicina è incentrata, è molto tecnologica, è incentrata molto su quello vedo, credo. Se tu non vedi niente, io ho passato diversi medici, 5-6 ginecologi, e tutti mi dicevano non hai nulla. Addirittura uno mi ha detto, sa, ne ho viste tante di donne come lei, le do il nome di un bravo psicologo.
Il problema è nella testa, ci si sente dire certe volte.
Esatto, insomma. E si dice il problema ai problemi sessuali, una mia conoscente direbbe dai via di tu agli altri, perché insomma non è che ci si sveglia una mattina con questi dolori allucinanti e tu puoi etichettarlo a dolore sessuale. E qui c'è anche un pregiudizio nei confronti del dolore delle donne, ma anche qui la storia sarebbe lunga, sul fatto che la donna, se ha forte dolore e si mette a piangere dal dolore, non viene creduta, viene ritenuta quasi isterica. E quindi da tutti questi pregiudizi, dal fatto non vedo, non credo, tutto a posto, quindi non puoi avere male, si ritarda la diagnosi oggi come oggi.
E ci si sente sole.
Creando ulteriori problemi, perché il dolore si cronicizza e la persona comunque si sente sola, a un certo punto smette di andare dal medico perché nessuno le crede e vive una vita d'inferno.
Quindi la qualità della vita in generale viene inficiata.
E viene azzerata completamente.
Certo. Noi abbiamo qui Gaia in qualità di sessuologa, tu hai citato questa cosa, no? Ci si sente dire hai un problema sessuale. E Gaia, ti capita di avere magari, non so, in consulenza donne, giovani, insomma di tutte le età, che si sono sentite dire questa frase non capite, che poi magari hanno dovuto fare un percorso pazzesco prima di trovare qualcuno che le comprendesse?
Assolutamente sì, ma direi che è il percorso tipico, ahimè, di quasi tutte queste persone, no? Ci sono anche degli studi che dimostrano che in media appunto la diagnosi ritarda di 7 anni, che queste pazienti percorrono 378 chilometri per trovare lo specialista giusto, ma comunque si sentono dire ripetutamente il dolore nella tua testa, ma perché un po' nella storia della donna il sopportare anche il dolore, no? Ci si aspetta che noi, per via delle mestruazioni, del parto, della prima volta dolorosa, la donna deve sopportare il dolore genitopelvico, no? Quindi appunto sono in primis non credute, cioè questo dolore che è invalidante e che diventa la malattia stessa viene svalorizzato, viene sminuito, che è un qualcosa che devasta dal punto di vista psicologico.
Elena, torno a te perché probabilmente con Giulia, per esempio, non so se abbiate mai avuto modo di incontrarvi, ma chissà, magari in un altro momento Giulia avrebbe potuto anche avere la necessità di incontrarti perché tu hai realizzato un progetto su tutto questo. Ce ne vuoi parlare? Di che cosa si tratta?
Sì, a un certo punto dopo 2-3 anni, quando ho iniziato a stare un po' meglio e ho visto appunto, constatando il vuoto che c'è di conoscenza di questa patologia proprio a livello territoriale ticinese ma anche italiano, ho detto bisogna fare qualcosa per divulgare quello che è la nevralgia del pudendo e far sapere soprattutto che si può curare, perché se si va su internet ci sono anche molti siti, molti forum dove le pazienti parlano tra di loro, si suggeriscono i rimedi e ne viene fuori che comunque una non può che peggiorare, che stare peggio. Invece no, io sono la prova vivente che ce la si può fare, si può guarire, e ho voluto mettere a disposizione la mia esperienza, i miei contatti, la mia rete di medici e terapisti e far conoscere la nevralgia del pudendo e dire: avete questo problema, nessuno vi ascolta, chiamateci, noi vi mettiamo su un percorso terapeutico corretto. Ci vuole, ovviamente è una questione non di settimane o di mese ma di anni, ma si può migliorare la qualità di vita. E io ho scelto personalmente, continuo a scegliere medici e terapisti che uno sanno cos'è il dolore cronico, due sanno come trattarlo, tre ascoltano le pazienti, perché è molto importante l'ascolto. E grazie a questo siamo, e grazie al fatto anche che abbiamo distribuito volantini, la nostra prima iniziativa, a tutte le farmacie, io pensavo di essere, vabbè, un caso sfortunato, perché io prima di allora non conoscevo la nevralgia del pudendo nella vulvodinia, e mi sono arrivate tantissime telefonate anche da uomini, soprattutto anche gli uomini hanno la nevralgia del pudendo e anche loro sono inascoltati, al punto che si rinchiudono in casa a letto e stanno male. E a volte mi è capitato che sono i padri, i compagni, il marito, moglie rispettivamente, che mi chiamano a dire: guardi, il mio compagno, mia moglie ha questa cosa qui, cioè non esce più da letto da anni e sta malissimo, potete aiutarla? E allora lì noi mettiamo in campo i nostri specialisti e facciamo capire, e tanti pazienti, io sono contenta che questa associazione serve, hanno migliorato la loro qualità di vita e stanno bene, hanno potuto ricominciare ad avere una vita sociale, a lavorare, pian pianino rientrare nel mondo del lavoro, perché noi sappiamo che il loro è un vero dolore, che praticamente nasce perché il sistema nervoso centrale va in tilt. Bisogna andare a lavorare a livello di sistema nervoso centrale con i farmaci giusti, a livello pelvico, nel caso del pavimento pelvico, perché il dolore cosa fa? Crea tensioni, fortissime tensioni a livello pelvico, che possono anche queste tensioni derivare da una postura errata dovuta magari a interventi precedenti. Cioè lo scopo è appunto aiutare quelle persone a far sapere che si può migliorare la qualità di vita.
C'è una domanda di Jacopo per te, Elena.
Buongiorno Elena, è un piacere.
Buongiorno Jacopo.
Vorrei porre una domanda importantissima perché mi riguarda. Come si parla di un dolore a chi non ne soffre?
Questo è bello. Bisogna far capire anzitutto l'intensità del dolore, e qui spesso si fa riferimento a metafore. Io vedo quando mi chiamano i pazienti, quando io sento certe metafore, è un dolore allucinante, sono spilli ovunque. Questo non è il dolore acuto, cioè lì proprio bisogna far capire anche quanto questo impatta sulla propria vita. Cioè il fatto è che non è un dolore che nella vita normale si incontra, per fortuna. Chi lo incontra se ne rende subito conto, perché va a pezzi la propria vita. E quindi quello che noi facciamo anche con l'associazione, quando facciamo incontri divulgativi e portiamo anche delle testimonianze, è appunto per far capire alle persone che non ne sono affette che il dolore cronico è, anche se tu non lo vedi, perché noi ci presentiamo come normali e spesso e volentieri siamo persone sane, è semplicemente il sistema nervoso centrale che è andato in tilt. E allora continua a inviare un segnale di dolore laddove non c'è nessun danno tissutale. E questo fanno fatica anche i medici a capirlo, figuriamoci le persone normali. Quando io dico non potevo sedermi, vuol dire proprio non potevo sedermi, e non è che stando in piedi il dolore passasse. Quando camminavo è come se io avessi avuto un riccio negli slip. c'erano delle scariche elettriche lungo tutta la gamba. Però ecco, bisogna fare queste descrizioni, perché io capisco che una persona normale non riesca a capire bene questo dolore cronico.
Ecco, però è fondamentale che chi invece lo vive si senta invece compreso, quindi quello che tu fai attraverso questa associazione, che ha già nel suo nome la speranza che si possa incontrare una via, se non di guarigione, se non altro di convivenza, quanto più serena possibile, perché alcuni problemi sappiamo che non sono proprio di facilissima risoluzione, non c'è il medicinale, il farmaco giusto, però l'approccio già di per sé fa un lavoro notevole. Quindi prima di congedarci, Elena, ricordiamo qual è il contatto eventuale per chi volesse eventualmente mettersi in contatto con te, con la tua associazione.
Allora, noi abbiamo una hotline che risponde al numero 078 325 0363. Abbiamo anche un sito filodisperanza.ch, un'email filodisperanza@hotmail.com.
Perfetto.
Noi rispondiamo, c'è anche un modulo di contatto sul nostro sito, abbiamo la pagina Facebook, quindi attraverso tutti i canali potete contattarci e noi vi risponderemo subito e vi prenderemo in carico con i nostri specialisti.
Grazie della tua testimonianza e per questo
grazie
contributo sul territorio, davvero. Elena, una buona fortuna per tutto e grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi per quello che fate, grazie.
Grazie.
Giulia, quanto avresti voluto avere un contatto così sul territorio e riuscire ad arrivare al centro del problema?
A me viene anche da piangere, perché io sono 10 anni che vado avanti questa cosa, anche di più, perché io ho avuto le mestruazioni veramente, veramente da piccola e da lì, cioè, io sono cambiata così e così. Che è normale che capiti una persona, alla fine entri nella pubertà. Però da me è stato un cambiamento da così a camminare su dei chiodi tutti i giorni, quindi già che si parlava di metafore, no? E mi sarebbe piaciuto avere qualcosa che mi potesse aiutare. Sono contenta che adesso ci sia effettivamente e penso che se posso e mi accetteranno, proverò anche ad essere io qualcuno che può aiutare gli altri, insomma.
Ecco, visto che abbiamo anche incontrato la persona che ti ha aiutata in questo percorso, che per l'appunto abbiamo scoperto oggi essere la tua ginecologa, un puro caso, però insomma il territorio ticinese, ecco, tutte le forze che ci sono in campo noi le abbiamo contattate oggi e lei effettivamente ancora nella seconda parte della clip realizzata da Natasha ci offre ancora una testimonianza per sia parlarci appunto di questa solitudine delle donne, ma anche di risoluzione, quindi di possibilità di guarigione. Sentiamola.
La guarigione può esserci, bisogna ovviamente contestualizzarla e il percorso terapeutico deve essere necessariamente multidisciplinare, la multidisciplinarità è la chiave e soprattutto bisogna essere anche molto chiari con la paziente e onesti intellettualmente sia con se stessi che con la paziente, che una volta fatta la diagnosi la guarigione può arrivare ma può essere lunga e il percorso che può portare alla guarigione necessita sicuramente del fatto che la paziente si debba mettere in gioco. E poi la comunicazione tra più specialisti del campo pelvico, insomma la pelvi è complessa, quindi non c'è solo il ginecologo, ci può essere l'urologo, ci può essere il proctologo per quanto riguarda la patologia anatomica, ma poi abbiamo il neurologo, il fisioterapista, l'osteopata, il naturopata non sottovalutare anche il ruolo dello psicologo, perché il benessere non è solo fisico, il benessere è psicofisico e quindi è importantissimo considerare che chi convive con dolore può, insomma, è lecito avere una sofferenza psicologica. E quindi sì, si può guarire con step, quindi la cosa intellettualmente più corretta è porsi degli obiettivi, quindi l'obiettivo miglioramento magari a più step per poi poter arrivare alla guarigione.
Sex Box. E questa era Elena Cattoni, specialista in ginecologia ed ostetricia. Parole difficilissime, il tema è difficilissimo, noi siamo complessissimi, però parlava di guarigione, questa è una cosa che solleva moltissimo. E Giulia qui con noi, insomma, è testimone di questo percorso e insomma è molto importante che ci sia questa speranza per riallacciarci a quel filo di cui parlava anche Elena Pellanda poco fa. E c'è una domanda? Jacopo, vuoi dire qualcosa, una riflessione?
Sì, vorrei esporre un paradosso, almeno mi sembra. Ossia, sono studente di medicina, perciò mi riguarda con un po' di cognizione di causa, ne parlo. Non troppa, ma un po'. Il dolore è un tabù nella medicina. È un tabù fra gli studenti, che magari hanno imbarazzo a parlarne, si può comprendere. È un tabù fra i professori e il rapporto con gli studenti, su cui non c'è un confronto, c'è solo un confronto tecnico su quello che sono le materie da studiare. Ed è un tabù, come abbiamo visto oggi, grazie a Giulia, Gaia, Elena e la dottoressa Cattoni, anche fra i medici, che lo sottovalutano, lo ignorano, lo dimenticano. È un paradosso, ma è un grande problema che nella medicina esista questo paradosso, perché il dolore, diciamo, che ci guida dall'alba dei tempi.
Eh sì. C'era anche l'elemento culturale poi di cui parlava Gaia, insomma c'è veramente molto da fare, si sta facendo però tanto, comunque ci sono molte risposte al momento, dovrebbero essercene forse di più, di specialisti più sul pezzo, diciamo, perché anche le percentuali di cui parlavi prima sono notevoli.
Sì, no, purtroppo sono ancora pochi gli esperti di queste patologie, diciamo, però più di una volta, e per fortuna anche grazie ai media se ne parla di più ed è più facile anche trovare persone che abbiano vissuto la stessa esperienza.
E poi c'è il ruolo anche dei partner, penso, no? in tutte queste vicissitudini, perché ci si sente soli, poi se in realtà di fianco si ha un o una partner, anche loro possono giocare un ruolo importantissimo.
Assolutamente, ci sono anche degli studi che dimostrano che il ruolo migliore, per esempio ci sono degli studi sulla vestibulodinia, che è una tipologia, anzi la più frequente, di vulvodinia, che dimostrano che il ruolo migliore, quindi che dà un outcome migliore del partner, è quello facilitante, a discapito magari di ruoli anche premurosi, perché il ruolo premuroso, quindi avere un partner troppo premuroso, può far sì che si sfoci nell'evitamento. Quindi tutte e due hanno paura di, e quindi si evita di affrontare. Invece un partner con un atteggiamento facilitante è supportivo, ma è positivo, ti prende per mano e dice l'affronteremo insieme, nel frattempo non abbandoniamo la sessualità, comunque viviamo una sessualità alternativa, magari non penetrativa, con un atteggiamento intimo ma proattivo. Ecco, e questo sicuramente dà luogo a un outcome migliore.
C'era Giulia che annuiva, io la vedo di nuovo commossa, ma ti faccio piangere di più perché ora ti parte anche la sigla del momento verità e ci parli, perché no, anche di questo supporto, se l'hai avuto raccontaci un po'.
Datemi un attimo che come al solito io qua devo faccio aprire i rubinetti e piango giù su un domani. Allora, la cosa, io letteralmente 2 settimane fa ero dalla dottoressa Cattoni a farmi diagnosticare problemi al pavimento pelvico e mi viene da piangere, perché dopo quello che ha detto Gaia, la prima cosa che mi ha detto il mio partner dopo che gli ho detto di questa diagnosi è stata: tanto la affrontiamo insieme. Ed è stato bellissimo, perché io ho tutta una serie di problemi che appunto fra la sindrome dell'ovaio policistico, che è diversa dall'ovaio policistico, che quindi va a prendere, a me personalmente va a disturbare l'insulina, quindi ne produco troppa, fra appunto problemi di eventuali cisti che devo sempre fare attenzione, sempre i controlli annuali, e adesso questo problema al pavimento pelvico, che comunque ci abbiamo messo anche con la dottoressa Cattoni un po' a capire, perché prima abbiamo voluto come dire eliminare possibili problemi, altri problemi, e poi appunto dopo che ho cominciato ad avere dolori durante i rapporti abbiamo detto no, ok, qui c'è veramente qualcosa a livello del pavimento pelvico, perché se non è nient'altro può essere solo quello. Che comunque, Jacopo, dicevi che la medicina un po' lo ignora il dolore, però bisogna anche ricordarsi, cioè non perdete le speranze nei dottori, perché alla fine non è esatto, cioè non è che tu vai da un medico e gli dici mi fa male un piede e lui ti dice ok, c'hai questo. Ci sono talmente tante cose che tu potresti avere che loro devono anche un po' scartarle e andare un po' per tentativi. E così come si fa anche, immagino, in psichiatria, psicologia, ma in tutte le altre branche della medicina. E la cosa veramente più importante che a me sta aiutando, perché io se penso al fatto di dover fare un altro percorso di non so ancora quanti anni, fra osteopatia, fisioterapia e tutto il resto, cioè a me verrebbe da lanciarmi sotto un ponte, ma l'idea di avere un partner che mi sta vicino, perché alla fine se va a toccare la sfera sessuale il partner deve capirti, perché sennò alla fine non si è più neanche compatibili, ma anche al di fuori della sfera sessuale, perché come abbiamo visto colpisce anche la vita normale di tutti i giorni, quindi anche una famiglia che mi sta molto vicina, mia madre che mi porta avanti e indietro, mio padre che mi dice sempre di fare attenzione, mi manda i link, che ne so, sugli esercizi di Kegel, quelle cose lì, è importante avere una comunità vicino e soprattutto un partner, perché altrimenti ti senti perso, che tu sia uomo, che tu sia donna.
Grazie Giulia, sei stupenda. Che poi vedi, nei momenti di difficoltà emergono anche quelle che sono le proprie risorse, non soltanto mentali, psicofisiche, ma anche quelle che abbiamo intorno, il mondo che ci siamo costruiti intorno. Però posso dirlo che se hai attratto a te una persona così speciale, evidentemente te la meriti tutta. Che dici di questa riflessione? Così poi chiudiamo, perché ogni volta Giulia ci apre,
sì,
il cuore. Sì.
No, però sono perfettamente d'accordo con lei, le persone che ci stanno vicino sono fondamentali ed è importante che in primis siano loro a crederci, quindi a validare il nostro dolore, a legittimarlo, ad ascoltarci, quindi a prenderci per mano.
Prenderci per mano, bellissimo. Io la chiuderei così, questa puntata molto delicata. E ti ringrazio Giulia ancora per la tua testimonianza, Jacopo per le tue sempre preziose riflessioni, stupendo. E mi raccomando, non essere fuori corso, tutti gli esami in medicina, che poi discutiamo con Gaia di tantissime altre cose. Gaia, grazie ancora, come sempre.
Salutiamo Nati,
virtualmente. Ciao Nat, torna presto, su, non possiamo fare a meno di te. Ciao a tutti, alla
ciao
prossima.
A tutti. Ciao.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.